Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ci chiediamo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 103, 25 gennaio 1902. Questa mattina, dopo aver molto stentato, è venuto il mio adorabile Gesù ed appena visto gli ho detto: amato mio bene, non ne posso più, portatemi una volta per sempre con voi nel cielo oppure lasciatevi per sempre con me su questa terra. E lui: fammi osservare un poco dove è giunta la febbre del tuo amore, che siccome la febbre naturale, quando giunge ad un grado alto, ha virtù di consumare il corpo e farlo morire, così la febbre dell'amore, se giunge ad un grado altissimo, ha virtù di sciogliere il corpo e far prendere il volo all'anima, addirittura verso il cielo. E mentre ciò diceva, ha preso il mio cuore fra le sue mani come per visitarlo. Ed ha continuato a dirmi: figlia mia, la forza della febbre dell'amore non è giunta al punto, ci vuole un altro poco. Poi faceva atto che voleva versare, ma io non gli dicevo niente, e lui, quasi rimproverandomi, dolcemente ha soggiunto: non sai che il tuo dovere è che la prima cosa che dovresti fare nel vedermi è di vedere se c'è in me qualche cosa che mi affligge ed amareggia, e pregarmi che la versassi sopra di te? Questo è il vero amore: soffrire le pene della persona amata per poter vedere in tutto contenta la persona che si ama. E io, vergognandomi di ciò, ho detto: Signore, versate. E lui ha versato ed è scomparso. Capitolo 104, 26 gennaio 1922. Questa mattina, mentre mi trovavo nel solito mio stato, mi vedevo innanzi a me una luce interminabile e comprendevo che in quella luce vi dimorava la Santissima Trinità. Ed insieme vedevo innanzi a quella luce la Regina Mamma, che restava tutta assorbita dalla Santissima Trinità, e lei che assorbiva in sé tutte e tre le divine persone, in modo che restava arricchita delle tre prerogative della Trinità sacrosanta, cioè potente, sapiente, carità. E siccome Dio ama il genere umano come parte di sé e come particella uscita da sé, e desidera ardentemente che questa parte di se stesso ritorni in lui stesso, così la mamma, partecipando a questo, ama il genere umano di sviscerato amore. Ora, mentre ciò comprendevo, ho visto il confessore ed ho pregato la Vergine Santissima che si interponesse presso la Santissima Trinità per lui. E lei ha fatto un inchino portando la mia prece al trono di Dio, ed ho visto che dal trono divino usciva un flusso di luce che copriva tutto il confessore, e mi sono trovata in me stessa. Capitolo 106, 8 febbraio 1902. Questa mattina, nel venire, il mio adorabile Gesù mi ha partecipato parte della sua passione. Ora, mentre mi trovavo sofferente, il Signore, per rincuorarmi, mi ha detto: figlia mia, il primo significato della passione contiene gloria, lode, onore, ringraziamento, riparazione alla divinità. Il secondo è la salvezza delle anime, tutte le grazie che ci vogliono per ottenere allo stesso scopo. Onde chi partecipa alle pene della mia passione, la sua vita contiene in sé questi stessi significati, non solo, ma prende la stessa forma della mia umanità. E siccome detta umanità sta unita con la divinità, anche l'anima che partecipa alle mie pene sta a contatto con la divinità e può ottenere ciò che vuole. Anzi, le sue pene sono come chiavi per aprire tesori divini. Questo finché vive qua giù. E poi sta riservato anche al di là, nel cielo, una gloria distinta per sé, che le viene data dall'umanità e divinità mia, in modo da assomigliarsi alla stessa mia luce e gloria. Ed una gloria più speciale per tutta la corte celeste, che le verrà data per mezzo di quest'anima, per ciò che io le ho comunicato, perché quanto più le anime si sono assomigliate a me nelle pene, tanto più da dentro la divinità uscirà luce e gloria, ed ecco che tutta la corte celeste parteciperà a questa gloria. Sia sempre benedetto il Signore, e tutto per sua gloria e onore. Bene, molto istruttivi come sempre questi splendidi scritti che iniziamo a meditare, cominciando dal primo. E molto graziosa la scena dipinta da Gesù. E lascia anche molto da pensare questo episodio. Noi sappiamo che Luisa già a questo stato della sua vita amava molto Gesù, sicuramente molto più di quanto lo amano la maggior parte di noi aveva avuto esperienza di Gesù, gli era apparso tante volte, quindi sicuramente era già attivo in lei quel moto che vivono le anime appunto privilegiate, che appunto per aver pregustato la bellezza del paradiso anche solo attraverso la santissima umanità di Gesù, e come lei stessa dice, sono più di là che di qua, quindi cominciano a desiderare fortemente insomma la morte per poter portare a consumazione piena tutti i desideri, godere della presenza di Gesù, della visione beatifica, senza interruzioni e senza possibilità di perderla. Ecco, Gesù entra in questo gioco quando lei le chiede: fammi morire presto, portami per sempre una volta con voi, oppure lasciatevi per sempre con me su questa terra, no? Quindi, o mi porti in paradiso oppure stiamo in stato di apparizione ininterrotta. Questo è quello che diceva Luisa, no? È molto grazioso Gesù, perché Gesù non la vuole mortificare, perché purtroppo stare in stato di apparizione ininterrotta credo che sia un pochino difficile, e forse Gesù l'avrebbe dovuta contrariare. Allora lui prende spunto dall'altra alternativa che gli ha proposto. Ecco, per fargli è interessantissimo, la visita al cuore. Dice che ha preso il cuore come per visitarlo e ha detto: no, no, non ci siamo, la febbre è ancora bassa, ci vuole. E poi è interessante che dice: ci vuole un altro poco. Qui, come contano il poco dall'altra parte, e quell'altro poco sarebbero stati altri 45 anni, perché se la memoria non mi inganna, Luisa è morta nel 1947, qui siamo nel 1902. Ecco, mi sembra di sentire la Madonna di Fatima, no? Quando Sor Lucia gli chiese se Francesca e Giacinta andavano in cielo, le diceva sì. Poi, volgendo la domanda su se stessa, dice: ma io ci vengo in cielo. Dice: sì, ci vieni, però devi rimanere ancora un po' sulla terra, perché Dio si deve farmi conoscere e amare. Insomma, quel po' detto a Sor Lucia è stato quasi 90 anni, insomma, quindi 90 no, ma 80 sì, quindi allora non dobbiamo stupirci, insomma, di queste cose, no? Perché, ecco, dall'altra parte il tempo da un lato non c'è per niente, perché sta nella dimensione dell'eternità, ecco, dall'altro scorre in una maniera un pochino differente dal nostro. San Pietro dice: davanti agli occhi del Signore un giorno sono come mille anni e mille anni come un giorno solo. Qui ho già altre volte, insomma, scherzando un po', se è possibile, insomma, ma credo di sì, insomma, il Signore credo che abbia un buon santo senso dello humor, che sia sempre garbato e pulito. Dico, nel libro dell'Apocalisse c'è scritto, finisce così, no? Ecco, io vengo presto. Sono le ultimissime parole dell'ultimo capitolo, no? Gesù dice: ecco io vengo presto. Lo usa, uno si immagina che sia una cosa repentina, tant'è vero che sappiamo dai commentatori che nel Nuovo Testamento, si vede anche in alcune lettere di San Paolo, per esempio quelle dei Salonicesi, aspettavano la parusia come evento imminente, cioè non pensavano che andasse avanti 2000 anni e più, perché non è ancora finito, insomma, no? E molto probabilmente sulla base di queste parole, no? Dice: ma come ci ha messo tutto questo tempo Gesù? Gesù potrebbe dire: se agli occhi di Dio mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, questo è scritto nella Bibbia, Gesù è morto e risorto intorno al 30 dopo Cristo, non siamo neanche arrivati al 2030, quindi non sono neanche passati 2000 anni, quindi nostro Signore potrebbe dire: ehi, e sono passati manco due giorni, che faccio, ritorno prima di quando, quasi quasi ritorno prima di quanto ci ho messo a risorgere, aspetta un pochino, insomma, no? Facciamo passare almeno 3-4 giorni, e che vuol dire 3-4 mila anni, no? Quindi, vabbè, questo, ecco, per la consolazione postuma di Luisa, ecco, se giriamo nella divina volontà possiamo mandargli questa consolazione nel momento in cui ha sentito queste parole e ha avuto queste risposte, no? Ecco. Poi Gesù dice la cosa più importante, però, perché dietro questa domanda, no, un po' come dietro la domanda dei figli di Zebedeo che ci riportano i Vangeli, no? Dice: Signore, facci sedere uno alla destra e uno alla sinistra. Gesù dice: vabbè, questo non è importante, è importante che voi beviate il calice che devo bere. Ecco, quindi certamente Gesù gradisce i desideri e gli anelli dei suoi figli, no? Però gradisce assai di più, come le spiega, dice: guarda che il tuo dovere è che quando mi vedi devi chiedermi: hai qualche sofferenza da condividere con me? Perché il vero amore soffre le pene della persona amata, per poter vedere in tutto contenta la persona che si ama. Sarà una grande lezione, no? E certamente, e nel regno della divina volontà, questo lo sappiamo ancora di più, no? Chi vive in comunione con Dio vive una vita felice, già da qui. Si possono ricevere delle grazie straordinarie, non dobbiamo desiderarle, ma si potrebbero ricevere, e sono certamente delle cose bellissime, però lo stesso episodio evangelico, anche della trasfigurazione, no? Quando Pietro dice: facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia, è chiaro che noi vorremmo anticipare il paradiso da qui, ma no, non come si anticipa veramente, ecco, nella divina volontà, con la felicità che accompagna la vita, no? Proprio con la beatitudine, quindi, perché insomma stare con Gesù è bellissimo, no? E Gesù però gli dice sì, gradisce anche queste cose, perché insomma desiderare Gesù e voler stare con Lui, io penso che ripari anche per molte ingratitudini. Siamo alla vigilia della festa del Sacro Cuore, indifferenze, no? La gente non gliene importa zero proprio oggi di Gesù, cioè, neanche che è esistito, insomma, no? Ecco, però questo buon desiderio va temperato da quello più importante. Fino a quando siamo su questa terra, il nostro compito è soffrire con Gesù, essere amici della croce e farlo per la sua consolazione e perché lui sia contento. Uno non è che gode nel vederci soffrire, ormai questo non serve dire queste cose, no? Presumo che chi ascolta queste meditazioni, insomma, non abbia ancora una fede così piccina, no? Da temere, ecco, fraintendimenti, no? E le sofferenze sono necessarie alla salvezza delle anime e alla consolazione del cuore di Gesù, e perché prendere le nostre sofferenze può fare tanto del bene, no? Può anche avere chi lo aiuti nella sua opera di redenzione dell'umanità, quindi è solo per questo, perché se potesse risparmiarcele tutte, tra virgolette potesse, insomma, certamente Gesù non mancherebbe di farlo, non gode certamente delle sofferenze dei suoi amici. In se stesse ne gode per quello che esse significano, per quello che esse valgono e per quello che esse gli consentono di fare e per quello che esse poi fruttificheranno in gloria all'anima che le ha abbracciate per amore di Gesù in cielo. Ecco. Secondo paragrafetto, ecco, bellissimo, no? Ecco, negli scritti appare chiarissimo. Appare chiarissimo, no? Anche nella benedizione lunga della divina volontà si vede benissimo, no? Che le tre prerogative della Trinità Sacrosanta sembrano quasi una sorta di attributi principali e poi appropriati a ciascuna persona divina: sono la potenza, questo lo diciamo anche nel credo, no? Credo in un solo Dio Padre onnipotente, quindi l'onnipotenza che sappiamo. Non voglio fare una lezione di teologia, insomma, durante una meditazione, no? L'onnipotenza è caratteristica della divinità in se stessa, quindi è perfettamente condivisa da Padre, Figlio e Spirito Santo come tutti gli altri attributi. La si attribuisce principalmente al Padre, appunto perché il Padre è l'origine della divinità, no? E quindi è un'attribuzione, non è una proprietà personale, perché le proprietà personali sono cosa distinta, no? Nella Trinità è tutto in comune, salvo la distinzione delle persone. però appunto la potenza si attribuisce al Padre, così come il Figlio, ecco, che scorre, che procede per via di generazione come intelligenza divina, ha come attribuzione la sapienza, e lo Spirito Santo, che procede come ispirazione di amore del Padre e del Figlio, ha come attribuzione la carità, l'amore, no? Quindi le tre prerogative delle tre persone della Trinità Sacrosanta sono potenza, sapienza e carità. E queste chiaramente sono proprietà che traspaiono mano a mano che la nostra vita cresce nell'unione con la Divina Volontà. Noi non possiamo diventare onnipotenti, certamente, no? A meno che Dio non ci faccia doni straordinari, però possiamo diventare, tra virgolette, potenti, nel senso di raggiungere un dominio perfetto di noi stessi, un controllo perfetto di noi stessi, un esercizio perfetto delle virtù, questo sì. E questa è la partecipazione alla potenza di Dio. E la forza eroica per dire di no al peccato, anche quando all'agitarsi delle passioni, no? Questo deve comparire. Compare anche una grande sapienza, quindi, che è la capacità di leggere tutte le cose in relazione alla Divina Volontà, proprio questa la sapienza, unitamente poi ad una grande prudenza, cioè la prudenza si distingue dalla sapienza perché è la retta ragione delle cose da farsi. Quindi se io sono fuso con l'intelligenza e con la sapienza divina, sarò ponderato nelle decisioni, non precipitoso, e crescerà sempre di più il discernimento per fare la cosa giusta al momento giusto, che è l'arte delle arti. Noi dobbiamo pensare che la stragrande maggioranza degli errori, non dei peccati, delle stupidaggini che fanno gli esseri umani, li fanno perché manca questa virtù, manca la prudenza, e quindi non si pondera bene quello che si fa, non si valuta bene, e si fanno un sacco di stupidaggini, anche in perfetta buona fede, a volte anche pensando di fare del bene, no? E poi la carità. Quindi la carità è un ardentissimo amore, anzitutto verso Dio. Ricordiamo sempre nella Divina Volontà la raccomandazione di Gesù a Luisa: vivi come se nel mondo non esistessimo altro che io e te, e in ogni cosa che fai, falla sempre solo per amore mio. E a partire da questo centro, che è il centro della carità, il centro della carità non era l'amore del prossimo, ma l'amore di Dio, però poi questo centro di carità fuoriesce in una carità squisita ed esemplare nei confronti del prossimo. La visione che Luisa ha sembra richiamare la famosa frase che la Madonna disse alle tre fontane, no? Io sono quelle che sono nella Santissima Trinità, tutta assorbita dalla Santissima Trinità e tutta assorbente la Santissima Trinità, perché lei queste prerogative divine le ha avute con perfezione, le ha proprio tirate, assorbite, ecco, dal trono stesso e dal cuore stesso di Dio, e hanno poi rifulso in tutta la sua persona terrena, no? E quindi questa partecipazione intima alla vita trinitaria rende la Madonna, ecco, dotata di sviscerato amore verso il genere umano, perché partecipa dello sviscerato amore che ha la Santissima Trinità, ecco, che vuole che la creatura, che lui considera, attenzione, qui ci vogliono le virgolette, come parte di sé, no? Altrimenti si scade nell'immanentismo, nel panteismo, no? Parte di sé, virgolettato, significa l'ho fatta io, l'ho creata io, è cosa mia, e l'ho creata per me, nel senso che la sua felicità sarà avermi, e per me la mia felicità sarà vederla felice. Quindi sono queste le coordinate in cui leggere queste esortazioni, del resto bellissime. Anche molto interessante vedere la potenza della preghiera di intercessione. Lei prega per il confessore, vede il confessore ammantato di luce. Ecco, dice San Tommaso, quando noi facciamo una preghiera al Signore, cioè la preghiera arriva sempre, purché non ci siano ostacoli in noi, ed è sempre efficace. Ecco, quindi non stanchiamoci mai di pregare per noi stessi e per il prossimo. L'ultima considerazione sono i significati della passione di Gesù. Ecco, noi pensiamo sempre che, anche qui, che la passione di Gesù l'ha sofferta per la nostra salvezza, quindi con un occhio principale a noi. Anche questo è sbagliato. È vero, ma non è la cosa principale, perché Gesù dice, e su questo io penso subito a San Tommaso, no? D'Aquino, quanto aveva chiaro questo concetto, no? Il primo significato della passione contiene gloria, lode, onore, ringraziamento, riparazione alla divinità. Questo è anche il primo significato della Santa Messa. Santa Messa non viene principalmente celebrata per applicare i frutti della passione per i vivi, i defunti e i presenti, d'accordo? Ecco, perché altrimenti, supponiamo che il sacerdote non ci avesse intenzione e non potesse celebrare con il popolo, ne conseguirebbe che la celebrazione della Messa non servirebbe. Ma invece questo la Chiesa non l'ha mai insegnato, come il sacerdote può, anzi sarebbe bene che lo faccia, anche se non c'è un obbligo canonico, celebrare la Santa Messa anche senza popolo e anche senza intenzioni. Perché? Perché quella Messa contiene da Dio gloria infinita, lode infinita, onore infinito, ringraziamento infinito, riparazione infinita. E anche il significato delle nostre sofferenze, no? Cosa dice San Paolo? Glorificate Dio nel vostro corpo, sia mantenendolo casto, puro e lontano dal peccato, no? Ma sia anche quando abbiamo qualche tribolazione, offriamo i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, no? Cioè, noi siamo stati fatti, creati per dare la massima gloria possibile a Dio. E Gesù questo l'ha fatto in primis e per tutti, e perfettamente. Poi, secondo scopo, salvezza certamente delle anime e tutte le grazie che ci vogliono per ottenere lo stesso scopo. Ma è lo scopo secondario della stessa passione e morte di Gesù. Questo non ci deve scandalizzare, questo lo si trova nei documenti della Chiesa, no? Per esempio il decreto sul santo sacrificio della Messa del Concilio di Trento spiega benissimo questa cosa, no? Il secondo è la salvezza delle anime, certamente. Ora sappiamo che Luisa ha avuto la grazia di partecipare straordinariamente alle sofferenze della passione di Gesù, no? Come sempre cerchiamo di fare quando meditiamo questi scritti, e analogicamente si possono applicare alcune cose che Gesù le dice anche alle situazioni di tribolazione, di sofferenza ordinaria. Ordinaria non vuol dire che siano piccole, che possono essere anche molto molto grandi, ma senza che ci sia insomma una... una crocifissione mistica, insomma una partecipazione mistica alle sofferenze proprio che Gesù ha avuto durante la sua passione fisica, no? Ecco, riprende un pochino quello detto nel primo paragrafetto. Ciò che ci unisce a Gesù e che dà tanta gloria a Dio è come e quanto sappiamo soffrire per Lui. E soffrire in Gesù significa prendere la stessa forma della sua umanità e dare alle nostre pene la capacità di diventare chiavi che aprono i tesori divini. Inoltre si assume una tale somiglianza alla luce e alla gloria di Dio, appunto, che ridonda non soltanto a gloria della persona interessata, ma ridonda anche a gaudio degli stessi cittadini della Gerusalemme del cielo, del paradiso.
quindi, come dice San Paolo, possiamo concludere così: le sofferenze della vita presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Bene, Santissima Vergine Maria, fa che possiamo vivere sempre più uniti strettamente a Te, per poter godere attraverso di Te, in Te, delle prerogative divine tanto belle, tanto santificanti per noi, che sono la potenza, la sapienza e la carità. Tienici sempre una grande purezza di intenzioni, per poter non solo offrire le sofferenze, ma tutto ciò che facciamo al Tuo Gesù, per mezzo del Tuo cuore immacolato, perché tutto abbia una caratura divina, una valenza divina, un modus operandi divino e non umano, perché il regno della divina volontà presto si instauri nei nostri cuori. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.